La saggistica letteraria, questo è il tema che attraversa il nostro dossier della settimana. A darci lo spunto iniziale è l'evento di apertura del Salone del Libro di Torino, che si terrà giovedì. Zadie Smith presenterà l'ultima raccolta dei suoi saggi, uscita per Sur, che si intitola Vivi e Morti. Ieri ne abbiamo parlato con Martina Testa. Oggi invece proseguiamo con un esempio molto particolare, forse sui generis di saggistica letteraria. Un romanzo speculativo che racconta nozioni scientifiche e sociali. Si tratta di Il mondo senza inverno di Bruno Arpaia, pubblicato da poco da Guanda. Un libro che segue le vicende di un piccolo gruppo di migranti italiani in Scandinavia, uno dei pochi luoghi con un clima ancora relativamente ospitale su quella terra del futuro immaginata appunto da Arpaia e che tanto però ha a che fare anche con la nostra. Quindi io saluto subito proprio Bruno Arpaia, benvenuto e buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
Lei è giornalista, romanziere, saggista, traduttore di letteratura spagnola e latinoamericana. Tra gli altri ha tradotto anche Sepúlveda e le conversazioni con lui sono confluite nel libro Raccontare e resistere. Insieme invece a Xavier Cercas ha scritto L'avventura di scrivere romanzi, poi ci torneremo. Ma intanto, come detto, questo suo nuovo romanzo si svolge nel futuro. L'ambientazione è costruita in modo molto accurato, quasi scientifico, tutti i paesi. I paesaggi e gli eventi meteorologici sono coerenti con una fase avanzata del riscaldamento climatico e anche i dettagli più piccoli contribuiscono alla resa di questo mondo. Ci sono uova coltivate, minuscoli robot medici presenti nel corpo per curare il corpo dall'interno e poi c'è anche la connessione della mente umana con la rete internet. Oltre a un'osservazione accurata della realtà, Arpaia, qual è stato il lavoro a monte? Come ha lavorato per costruire l'ambientazione di questo libro?
Beh, è un lavoro che io faccio sempre per tutti i miei libri, un grande lavoro di documentazione perché penso che il nuovo realismo debba cercare di cogliere gli aspetti del presente che di solito non riusciamo a cogliere, e per fare questo è necessario appunto un grande lavoro di documentazione, soprattutto se si ambientano storie nel futuro. Fabio De Otto, lo scrittore, dice che immaginare un mondo futuro è relativamente facile, immaginarne uno plausibile richiede preparazione, invece immaginarne uno che sia probabile, addirittura probabile, richiede un ostinato lavoro di ricerca. Del resto io l'ho fatto per tutti i miei libri. Quando ho scritto L'angelo della storia, raccontava la vita di Benjamin, mi sono documentato a fondo sulla vita di Benjamin e sulla guerra civile spagnola. Per gli anni 70, il passato davanti a noi, lo stesso. Ho studiato fisica per scrivere L'energia del vuoto, la storia, documentazione per Il fantasma dei fatti. E per Qualcosa là fuori, per quest'ultimo Il mondo senza inverno, evidentemente ho dovuto, per costruire questo scenario, studiare la crisi climatica, studiare l'intelligenza artificiale, studiare la biologia e le nuove tecniche, diciamo, di neurobiologia. Il problema con questo mio modo di lavorare è che bisogna sempre stare attenti a fare in modo che la grande documentazione non sia preponderante, che venga inserita in una visione, in un intreccio avvincente, con personaggi credibili, cercando al tempo stesso di essere comprensibili ma senza rinunciare alla complessità. Non è facile e spero insomma di esserci poi riuscito.
Il mondo probabile, per riprendere la categoria che ha usato poco fa, che lei descrive o che rappresenta all'interno di questo suo nuovo libro, corrisponde alle sue aspettative realistiche sul futuro oppure mette in scena le ipotesi sue più pessimistiche?
Beh, io continuo a dire che insomma sto parlando più che di un futuro, di un presente che già abbiamo, perciò insomma io, che mi definisco spesso scherzando uno scrittore transgender, nel senso che non mi interessa l'etichetta del genere letterario che affibbio ai miei libri, ci tengo a dire che questi due libri, Qualcosa là fuori e Il mondo senza inverno, non sono una distopia, perché più che parlare del futuro parlano di quello che sta già accadendo oggi e che probabilmente non vediamo o non vogliamo vedere, evidentemente, come dire, unisco dei puntini e tiro una linea un po' più in avanti, però sono tutte cose che stanno già accadendo. Io temo che succederanno, e quindi i miei libri sono anche un tentativo di un allarme. Attenzione, possiamo andare a finire in quella situazione che non è per nulla piacevole. Infatti, i miei protagonisti arrivano in Scandinavia pensando di trovare una specie di paradiso e si ritrovano invece in una specie di incubo tecnologico-climatico che non piace assolutamente, contro il quale poi in qualche modo con i loro poveri mezzi si ribellano.
Proprio per questa sensazione di realtà, questa sensazione di presente, noi abbiamo in qualche modo, in un'operazione forse un po' sperimentale di critica letteraria qui ad Alphaville, abbiamo accostato il suo romanzo proprio alla saggistica. E proprio su questa presenza, no, di elementi diversi che entrano all'interno del suo romanzo, per esporre questi temi, le sue riflessioni, perché ha scelto proprio la forma del romanzo? Che vantaggi e magari anche che limiti ha la narrazione finzionale rispetto a un saggio argomentativo ed espositivo, diciamo, più consueto?
Beh, c'è una prima motivazione che, vabbè, io mi sento un raccontatore di storie, ma so che ci sono tanti studi neuroscientifici che avvalorano questa tesi, e che le storie sono più immediatamente recepibili dal nostro cervello, dal come funziona il nostro cervello. Noi siamo umani perché raccontiamo storie, siamo l'unico animale che racconta storie da quando è cucciolo fino alla morte, e perfino quando dorme si racconta storie. Del resto io non mi meraviglierei tanto. Il romanzo nasce come un genere assolutamente meticcio, bastardo, quando il romanzo europeo, perlomeno quando Cervantes scrive il Chisciotte nel 1605, cosa fa? Prende tutti i generi letterari dell'epoca e li mette insieme, e abbiamo il romanzo europeo, questo genere che non è puro, è assolutamente appunto meticcio, bastardo, ambiguo, e nel corso dei secoli, a ogni crisi che il romanzo ha subito, ogni tanto c'è appunto la morte del romanzo eccetera eccetera, ma il romanzo sopravvive inglobando nuovi generi, e nel corso dei secoli ha inglobato la storia, ha inglobato la scienza, ha inglobato la poesia, ha inglobato il giornalismo, e il romanzo, come diceva Saramago, è questo grande fiume amazzonico che irrorato da decine e decine di affluenti. C'è sempre stato nel romanzo questo contributo di altri ambiti e di altri generi. D'altronde, come dire, io sono convinto che la letteratura sia sì intrattenimento, divertimento, ma debba anche avere un forte ruolo conoscitivo. Quando scrivo i miei romanzi io imparo, e mi piacerebbe che anche i lettori imparassero delle cose. Adesso, come dicevo prima, il problema è mettere tutti questi dati, diciamo, che esulano dalla stretta finzione, la stretta narrazione, all'interno di quella finzione, senza preponderare, e facendo in modo che siano inseriti all'interno di una trama avvincente di personaggi credibili.
E la metafora fluviale di Saramago direi che è particolarmente appropriata proprio per descrivere questa commistione di elementi diversi. Allora, come menzionato all'inizio, lei ha collaborato nella scrittura di saggi letterari anche con Sepúlveda e Cercas. Qual è la forza maggiore che lei ritrova in questo genere di scrittura, all'interno di questi testi che fluttuano tra la narrazione personale, la finzione in certi casi, e le riflessioni sul mondo? Ci racconta un po' queste esperienze?
Le esperienze con Sepúlveda e con Cercas nascono praticamente da, prima di tutto, da rapporti di amicizia, e poi da un intenso scambio di idee e di pensieri con loro. I due libri infatti sono libri di dialoghi, se volete, fra me e Sepúlveda, e fra me e Cercas. Con Sepúlveda spaziavamo dalla letteratura alla politica all'ambiente, con Cercas ci siamo limitati appunto a questa avventura di scrivere romanzi, qualunque romanzo, nel momento in cui lo scrivi, è un romanzo d'avventura, perché appunto scopri cose che non sapevi prima di metterti a scrivere. E questo è, evidentemente è uno stimolo. Poi, voglio dire, due grandi scrittori, due grandi personaggi come Sepúlveda e Cercas mi hanno chiaramente arricchito, influenzato. L'idea di scrivere insieme attraverso dei dialoghi le nostre riflessioni che andavamo facendo nelle occasioni in cui ci incontravamo è stata un'idea che mi ha molto arricchito, come dicevo prima.
Il mondo senza inverno è il titolo del nuovo libro di Bruno Arpaia, pubblicato da Guanda, con cui siamo entrati in contatto con un modo specifico di riflettere sul presente attraverso la commissione di un filtro inventivo, ma anche di una radice ben piantata nel terreno della realtà. A presto Bruno Arpaia, io la ringrazio molto per essere stato ai nostri microfoni e le auguro una buona giornata.
Grazie a voi altrettanto.
Domani il dossier di Alphaville sulla saggistica letteraria prosegue con Matteo Marchesini, che ha scritto insieme a Berardinelli un'antologia monumentale che si compone di una cosa come 1500 pagine dal titolo Saggisti italiani del Novecento. Domani alle 11.30.